Ho detto ripudia.
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 Ho detto ripudia.
Un podcast, anzi un podcast, di Claudio Iampaglia e Giuseppe Mazza, in collaborazione con Emergency.
Risparmiare il sangue.
Benvenute e benvenuti nei giorni del riarmo.
Nei primi episodi di questo podcast abbiamo cercato di raccontarvi l'escalation di questi anni in Europa, con l'invasione dell'Ucraina e poi ancora l'Europa spiazzata da Trump. E intanto la retorica e l'economia della guerra avanzavano passo dopo passo. Adesso l'Europa che si riarma, ma non tutta insieme, non un riarmo europeo come viene annunciato, è un riarmo delle singole nazioni.
Ma da dove si comincia con questo riarmo? Beh, per prima cosa bisogna fargli largo nella nostra cultura, nella nostra storia, nella vita quotidiana e tra le nostre parole. Ecco perché la parola pace è sotto attacco e ogni giorno viene bombardata, svuotata di significato. Naturalmente a partire dal fatto che tutti si dichiarano per la pace, tutti dicono di volere la pace. E poi discettare su quale pace, la pace giusta, la pace ingiusta, mentre le vittime innocenti aspettano. Tutto questo, purtroppo, consente ogni ambiguità. E dichiararsi per la pace può anche essere un modo per ammansire e confondere il desiderio di pace delle persone comuni. Un discorso del tipo, certo, anche io vorrei la pace e un mondo di fiori, però guardate là, là c'è Putin. E non c'è dubbio che la pressione mediatica di questo attacco può intimidire la voce della pace, rappresentandola sui media come se si trattasse di buoni sentimenti e basta, di pura ingenuità.
Oggi vogliamo raccontare invece storie di pace molto concrete, a partire ancora una volta dalla parola ripudia, perché nel nostro tempo al desiderio di pace si è unito il ripudio della guerra. È una parola scritta nella nostra storia democratica e soprattutto è il punto più avanzato di civiltà che abbiamo raggiunto come paese.
Il compito che il ripudio della guerra assegna all'Italia è quello di impegnarsi a portare questo livello di civiltà ovunque, in ogni conflitto. Noi siamo questo, e lo siamo diventati con la Resistenza, la Liberazione, la Costituente, la Democrazia.
E quindi smontiamole queste minacce, questa paura, l'inevitabilità del trito discorso della guerra e ricominciamo a guardare all'alternativa.
Pacifismo e non violenza non sono la stessa cosa. La non violenza ha una storia molto complessa ed eterogenea e ha contaminato quasi tutte le religioni e le culture. E poi nella nostra modernità ha conosciuto poca notorietà e qualche grande interprete, Thoreau, Tolstoi, Gandhi. Il pacifismo ne è una delle espressioni. In comune hanno sicuramente quella che è la prima regola della non violenza: raggiungere il proprio obiettivo senza spargimento di sangue.
Risparmiare il sangue è il primo atto che inceppa il meccanismo della guerra. Lo fecero i soldati della prima guerra mondiale che dalle trincee si accordavano per non spararsi. Lo hanno fatto poi i partigiani, e non solo italiani, quando sospendevano le ostilità per proteggere le popolazioni o cercavano semplicemente di agire nel modo meno distruttivo possibile.
Lo fecero i resistenti danesi, insieme a una vasta rete di cittadini di ogni credo e professione, che sotto il naso dell'occupante nazista riuscirono a trasferire la quasi totalità degli ebrei di Danimarca in Svezia. Gente comune, che a un certo punto decide di diventare titolare del sangue risparmiato.
La definizione è della storica Anna Bravo, tratta da un bel libro, La Conta dei Salvati, edito dalla Terza nel 2013. E non è un caso se sono soprattutto donne e studiose a parlarci di sangue risparmiato e di opposizione alla guerra, così come furono femminili le prime leghe internazionali pacifiste, perché legame tra emancipazione della donna e pace è fortissimo. Rosangela Pesenti, storica e femminista, lo ha sintetizzato così, scrivendo della vita e dell'impegno di Lidia Menapace, staffetta partigiana, impegnata nei movimenti cattolici e della sinistra anticapitalista, soprattutto pacifista e antimilitarista. Questo impegno, dice Pesenti, è scienza della vita quotidiana, con una liberazione, insomma, che si pratica ogni giorno.
L'atto più enorme di questo tentativo di risparmiare il sangue fu l'apertura di case, fienili, armadi e cantine per curare, nascondere, vestire e sfamare i soldati italiani, così come i prigionieri di guerra stranieri in fuga dopo l'8 settembre. Donne che arrivarono ad aprire i portelloni dei treni piombati fermi alle stazioni pur di liberare i giovani destinati alla deportazione in Germania. Donne cresciute nel ventennio fascista di razzismo e guerra, che dall'orrore della guerra avevano imparato a ribellarsi.
Nel dopoguerra questo impegno si rinnova in un evento poco noto, perché la storia delle donne viene raccontata solo dalle donne e non fa parte della storia ufficiale, la storia dei vincitori, sempre maschi.
E questo ci dovrebbe dire molto di come la guerra sia non solo ingiusta, ma anche sempre parziale, perché racconta ed è raccontata da una sola parte.
Nel 1946, quando le donne votano per la prima volta, l'Unione Donne Italiane, l'UDI, che è l'erede dei gruppi di difesa della donna che combatterono la resistenza e fecero parte del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, contava 400.000 iscritte, che saranno mobilitate, come racconta Camilla Ravera, nella sua breve storia del movimento femminile in Italia, uscito per Editori Riuniti nel 78, per continuare la lotta per la pace di fronte ai rischi già chiari, almeno per loro, dell'arrivo della guerra fredda.
Nel novembre 1947 l'UDI organizza la Settimana della Pace per richiamare le donne alla necessità di essere vigilanti e pronte alla lotta. Dalle manifestazioni di quella settimana nasce l'Organizzazione delle Amiche della Pace e l'iniziativa di raccogliere fra le donne le firme per la pace. Il 14 marzo 1948, 50.000 delegate di tutte le regioni d'Italia si riuniscono a Roma per la grande manifestazione delle Assise della Pace e 127 delegate portano al Presidente della Repubblica 3 milioni di firme raccolte in poche settimane. Qualche mese dopo, una delegazione di donne italiane porta alla terza sessione delle Nazioni Unite, raccolte in decine di volumi, i 3 milioni di firme raccolte per la pace. Il vice segretario generale dell'ONU.
Possano i popoli far sentire spesso e direttamente la loro voce. Per questo ringrazio le donne italiane che per prime hanno avuto questa grande e importante funzione. Auguro che la loro iniziativa possa veramente contribuire a rafforzare la pace.
Tre milioni di firme, Benjamin raccolte in poche
Cohen
settimane, per strada, nei banchetti
commosse.
Che le donne dell'UDI animano con stendardi a strisce colorate, cuciti sui tavoli con le firme delle donne che aderiscono e spesso con la colomba della pace di Picasso ricamata sopra e magari il nome del luogo dove le firme erano raccolte. Sono le prime bandiere della pace che trovate ancora appese ai muri delle sezioni dell'UDI, Rosangela Pesenti ed Elisabetta Ruffini, che è direttrice dell'ISREC, l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Bergamo, stanno raccogliendo le storie di queste bandiere, come quella realizzata dalla sezione UDI di Romano, di Lombardia.
In quella campagna per la pace, il disarmo e l'interdizione della bomba atomica lanciata dall'UDI nel 1947, anche in un paese come Romano di Lombardia le donne si mettono a cucire nastri colorati nelle pause del lavoro o tra le faccende di casa. Qui a cucire è colomba, ma i nastri sono stati recuperati dalle più coraggiose che li avevano chiesti alle mercerie e ai negozi del luogo in nome di un ideale. Mentre erano indaffarate, una bambina le guardava, Ermanna, che ancora oggi ricorda la felicità di quando riuscirono a terminare la bandiera. Sembravano, ci dice, bambine in festa. A cucire erano state del resto le stesse donne dell'8 settembre, che in quei giorni convulsi, per rispondere alla vita che bussava alle loro porte e proteggere chi scappava dalla guerra, avevano dato un significato nuovo alle parole, un significato imprevisto e sconosciuto, ma carico del futuro di tutte e di tutti. Anche questa bandiera finì a Roma nella manifestazione per la pace del 48, ebbe poi una lunga vita ed oggi è un pezzo prezioso dell'archivio di ISREC.
L'arcobaleno è la quiete dopo la tempesta. È al tempo stesso, con tutti i suoi colori, rappresenta la diversità tra le genti, le culture e le religioni che popolano il pianeta. È un simbolo che sarà ripreso da Aldo Capitini per la prima marcia Perugia-Assisi del 1961. Fu lì che nacque la bandiera che ancora oggi viene usata e che è stata il simbolo del movimento per il disarmo negli anni Ottanta e poi nelle manifestazioni contro le guerre in Iraq, nella ex Jugoslavia e in Afghanistan.
Sono le donne che inventano la bandiera della pace e alla loro iniziativa, tutta al femminile, segue nel 1949 quella del Movimento dei Partigiani della Pace, che promuove la Conferenza Mondiale della Pace di Parigi con più di 2000 delegati da 72 paesi, anche se a giapponesi, cinesi, coreani e sovietici fu impedito di partecipare. Tra i delegati ci sono premi Nobel per le scienze come Joliot Curie e Einstein, molti intellettuali e artisti, tutti d'accordo nel chiedere testualmente l'interdizione dell'arma atomica e di tutti i mezzi di distruzione di massa degli esseri umani, la limitazione delle forze armate delle grandi potenze, la riduzione delle spese militari, definite schiacciante fardello responsabile della miseria dei popoli.
L'Assemblea condanna anche il clima di isteria bellicista, di odio razziale e la continua predicazione dell'inimicizia tra i popoli, proponendo il boicottaggio di tutti gli organi di stampa, produzioni letterarie, cinematografiche, di tutte le personalità e organizzazioni che propagandino la guerra. Come sintetizzò il presidente dell'Assemblea, uno dei massimi studiosi europei dell'atomo, non siamo qui per chiedere, ma per imporre la pace. Un bel programma.
Il movimento pacifista, dunque, nasce dalla Seconda Guerra Mondiale su spinta femminile e pensa subito che il male e il vizio della guerra siano ancora da scongiurare per colpa delle armi atomiche, ovviamente, ma anche del colonialismo e dell'imperialismo che armava dittature di ogni colore per sfruttarne territori, risorse e per schierarle al proprio fianco.
Purtroppo erano stati lungimiranti. Dal 1945 a oggi il pianeta è stato insanguinato da più di 260 conflitti interni o internazionali e più di 25 milioni di esseri umani hanno perso la vita, con una percentuale di vittime civili che è continuata a crescere esponenzialmente. Nella Prima Guerra Mondiale moriva un civile ogni 10 combattenti, ma all'alba del nostro secolo i civili morti sono diventati 9 su 10, perché la guerra è cambiata e attacca sempre più i luoghi nevralgici, le infrastrutture. È la guerra totale che, come abbiamo visto, è resa ancora più devastante dalla tecnologia.
Finora abbiamo avuto un solo mezzo internazionale di risposta, il sistema di convenzioni internazionali che dal 1949 hanno stabilito che persone e beni civili non possono essere attaccati in nessuna circostanza e che gli attacchi militari sono vietati se prevedono perdite o danni sproporzionati tra la popolazione civile e anche all'ambiente.
Queste prime convenzioni internazionali dal 1977 ai primi anni 90 ne sono seguite altre, che hanno deciso la riduzione e la non proliferazione degli arsenali nucleari, hanno bandito armi chimiche, mine antiuomo e munizioni a grappolo.
E poi c'è l'ONU, che nonostante i suoi limiti è ancora l'unico organismo collettivo che permette la definizione di una comunità internazionale, boicottato proprio da quegli stati che hanno deciso che la guerra, l'aggressione, le armi sono i loro strumenti di politica estera, compresi alcuni paesi del Consiglio di sicurezza, come la Russia o gli Stati Uniti.
A chi sostiene che l'ONU sia stato un fallimento, rispondiamo che ha mediato più di un centinaio di conflitti e ha portato a termine 58 missioni di mantenimento della pace, per non parlare di decine di paesi accompagnati alla decolonizzazione, dei processi di democratizzazione, dei programmi per debellare la fame o per promuovere la scolarizzazione. E non ha senso denigrare tutto questo.
L'ONU viene accantonata dai paesi che tornano ad affrontarsi come potenze. Sembra che solidarietà, benessere e tolleranza siano scomparse perché le ha bombardate Putin. Ma forse siamo noi a non averle difese e promosse.
Per capirlo, ripartiamo da cosa è pace e da come nelle scuole Emergency lo racconta.
Chiara Vallania è la coordinatrice dell'ufficio scuola di Emergency.
Emergency nelle scuole incontra gli studenti e le studentesse per parlare delle conseguenze della guerra, di cosa sono i diritti e della pace. Circa 2500 incontri in ogni anno scolastico, 170 volontari e volontarie attivi con 50.000 giovanissimi nelle classi e anche iniziative e eventi dedicati che coinvolgono almeno altri 25.000 bambini, bambine, ragazze e ragazzi in tutta Italia. Teniamo molto alla parola incontro perché dagli incontri nascono cambiamenti, emergono conoscenze e opinioni reciproche. E questo scambio è già di per sé un'azione collettiva, un processo che crea le condizioni per costruire insieme una visione condivisa di valori e di punti di riferimento. Un altro punto fondamentale che portiamo nelle scuole è dare concretezza ai valori di riferimento individuati. La testimonianza dei risultati dei progetti umanitari di Emergency, ad esempio, il centro di maternità di Annaba in Afghanistan, dove le donne hanno il diritto di essere curate, seguite durante la gravidanza e partorire in sicurezza, è una testimonianza concreta. Ecco, questa testimonianza dimostra proprio che dei principi e dei valori generano delle idee. Le idee suggeriscono delle attività pratiche per realizzarle e si scelgono degli obiettivi per dare forma a un progetto. Progettare la pace è la via per l'abolizione della guerra. Cosa ci dicono i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze? Negli ultimi anni ci dicono che la guerra è vicino alla loro quotidianità. Ovviamente non nel vissuto per ora, ma sentono che può accadere. Ci dicono, ma prima o poi arriverà. Questo non accadeva fino a qualche anno fa. È una frase che ci gela il sangue e da cui dobbiamo partire tutti, non solo Emergency, e assumere responsabilità. Cosa scoprono con i nostri racconti che arrivano dalle zone di guerra? Scoprono che la guerra è una scelta, è un progetto e questa rivelazione li porta a porsi la domanda di quale sia il loro posto in questo progetto, se sia prestabilito, già deciso da altri o se possano invece invertire la rotta. Scoprono che quello che sentono dire, ad esempio, la guerra in quel paese c'è sempre stata, la guerra in quel paese è scoppiata improvvisamente, scoprono che non ha fondamento, perché nessuna guerra scoppia improvvisamente e nessun paese c'è sempre stata. La guerra si incomincia perché ci si è addestrati, si sono prodotti armamenti, si sono destinate risorse, sono stati fatti piani militari e capiscono subito che la guerra si prepara e allora si può anche preparare la pace. Diventano consapevoli che la pace è fatta di cose concrete, che queste cose si chiamano diritti e costituiscono la loro vita. Diventano consapevoli perciò che la pace è la condizione in cui si trovano e che se vivono in pace non è una questione di fortuna, ma è il frutto di un progetto voluto, ideato e realizzato in Italia dopo le guerre mondiali. E la pace c'è grazie alla nostra Costituzione, che garantisce i diritti, quelle cose concrete di cui vivono ogni giorno. Cosa vogliono? Vogliono poter raccontare la loro storia e trovare un posto nel mondo. La loro storia non esiste se la vita è minacciata, se il mondo è incerto o addirittura si delinea con scenari di guerra, questa ricerca di sé resta inespressa o segnata dalla paura, e questo si percepisce appunto quando prendono consapevolezza che questa guerra è vicina. Quando si parla della guerra in concreto e quindi delle guerre in corso e si va addentro alle conseguenze che provocano, immediatamente emerge in loro che non vogliono trovarsi davanti alla possibilità di esserne gli artefici, di combatterla, di distruggere, di ferire, di uccidere. Gli effetti della guerra la spogliano di quella idea di eroismo o di cosa che va fatta, ma la rivelano per quello che è, disumana e in netta antitesi con le loro aspirazioni di scoperta, di libertà e di crescita. Accolgono ben volentieri l'invito a continuare a informarsi. Noi iniziamo un percorso che loro proseguono autonomamente. L'invito a riflettere, a scegliere e a fare la propria parte.
La prima opposizione al pacifismo e alla resistenza civile non violenta, lo sappiamo, è dire che non funziona. Peccato che non sia così. Ci affidiamo a due studiose statunitensi, la politologa della Harvard University Erika Chinowit e la collega Maria J. Stefan, che hanno studiato esattamente le lotte civili armate e non armate nel loro fondamentale testo Why Civil Resistance Works, edito dalla Columbia University Press nel 2011 e riadattato in italiano dalle edizioni Sonda col titolo Come risolvere i conflitti senza armi e senza odio con la resistenza civile. Intanto, di cosa parliamo? Sentiamo le studiose.
La resistenza civile è un metodo di azione diretta in cui persone disarmate utilizzano diversi metodi coordinati, non istituzionali, per promuovere il cambiamento, senza fare fisicamente del male o minacciare di fare fisicamente del male all'avversario.
Chinowit e Stefan ci offrono una misura dell'efficacia globale delle resistenze civili, sia armate che non violente. E il risultato ribalta ogni preconcetto, perché ci mostra la straordinaria efficacia della non violenza. Tra il 1990 e il 2006, le lotte non violente contro i regimi dittatoriali e oppressivi, quindi lotte civili interne ai paesi, hanno ottenuto il 59% dei successi, contro invece il 27% delle sollevazioni in armi.
Anche nel caso di paesi occupati militarmente da altre nazioni o forze armate, la pratica non violenta si è dimostrata ancora più efficace, con il 41% di successo nei casi esaminati rispetto al 10% per le sollevazioni in armi. È il capovolgimento dell'assunto che solo con la violenza si possano risolvere i conflitti.
Si tratta di una percentuale sbalorditiva che invalida l'opinione diffusa secondo cui l'azione non violenta è debole e inefficace, mentre l'azione violenta è forte ed efficace.
Nel calcolo delle studiose sono ricompresi i cambi di regime dei paesi della ex cortina di ferro. Germania, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, fino alla Russia. Tutti i paesi che tra il 1989 con la caduta del muro di Berlino e il 1991 con la fine dell'Unione Sovietica hanno visto grandi manifestazioni popolari largamente spontanee, disarmate e inermi, che sono state capaci di accompagnare il cambiamento. Ed ecco smentiti tutti quelli che per decenni avevano profetizzato che la fine del comunismo realizzato in Europa sarebbe avvenuta in un bagno di sangue.
Ora i governi di quei paesi, per lo più europei, sono tra i maggiori protagonisti del ritorno al riarmo di fronte alla minaccia rappresentata per i loro confini dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, con alcuni eccessi significativi. La Lituania è uscita dal trattato sulla limitazione dell'uso delle armi a grappolo e la Polonia ha annunciato a inizio marzo l'uscita dalla Convenzione internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo. Un fatto sconsiderato, presentato come una necessaria reciprocità, visto che la Russia non ha mai aderito al Trattato di Ottawa del 1997, così come non hanno aderito gli Stati Uniti, la Cina, il Pakistan, l'India e la Corea del Nord. La Convenzione di Ottawa, peraltro, è forse la più grande conquista del movimento pacifista internazionale, ottenuta in breve tempo negli anni 90 con un'adesione finale di 159 stati.
Nella contabilità delle nostre studiose ci sono anche le primavere arabe, la rivoluzione dei gelsomini in Tunisia, non violenta e vincente, che riconquista la democrazia, salvo poi ripiombare in una sorta di regime col beneplacito e l'aiuto dell'Europa. L'Egitto, ritornato uno stato militare con la motivazione dell'argine all'islamismo, e ancora la Siria di Assad, sprofondata in una guerra civile per quasi 15 anni, in cui sono intervenute tutte le potenze dell'area. E poi c'è la Libia di Gheddafi, il caso più chiaro di sollevazione in armi, con le conseguenze che ben conosciamo. Un paese diviso, insicuro, ostaggio di eserciti e gruppi armati, con cui facciamo accordi per avere gas e petrolio e allo stesso tempo per impedire l'arrivo in Italia dei profughi in fuga dalle guerre, imprigionati, schiavizzati, umiliati e violentati, contro la nostra Costituzione e il diritto internazionale. Ma noi paghiamo altri per farlo, altrove. Anche qui stiamo difendendo i valori occidentali?
Perché non ci affidiamo alla non violenza e promuoviamo resistenze civili che risparmiano sangue e ottengono il doppio, il triplo dei successi? Perché facciamo affari? Perché il denaro e i commerci vengono prima, soprattutto se garantiscono risorse energetiche, in nome di paroloni come sicurezza nazionale e di tragiche espressioni come volete la pace o i condizionatori accesi?
Diciamolo così, a volte accade, ma spesso governi e imprese non sono molto interessati alla nostra felicità. Perseguono logiche di guadagno, di vantaggio, di potere, al limite redistribuiscono qualcosa, ma non in guerra però. Quella si paga tutta e con tragici interessi. Per questo continuano a spaventarci e a dire che bisogna armare la pace, perché sanno che la pace non è l'espressione di buoni sentimenti. La pace in realtà è libertà, è partecipazione, è sviluppo, è una condizione concreta e tangibile per tutti, di buon governo e di civiltà. La pace è la politica vera e va in una direzione molto diversa.
Ed è per questo che dobbiamo praticarla e promuoverla, perché sarà anche faticosa e lenta, ma costruisce legami e benessere. Gli strumenti ci sono, sicuramente vanno migliorati, ma possiamo ancora usarli, attivare diplomazie e organismi internazionali. I popoli chiedono questo, non sono sognatori, stanno chiedendo politiche diverse. C'è qualcuno che vuole provarci?